Controradio, Newsline Estate.
Le 19 passate da 2 minuti, una buonasera da Chiara Brilli in studio per l'informazione regionale. I gigli di Campi Bisenzio aperti a Ferragosto, scatta lo sciopero, inaccettabile guardare solo al profitto, ribadiscono i sindacati che annunciano la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del centro commerciale dopo la decisione di restare aperti il 15 agosto, protesta anche contro il licenziamento di una delle delegate di OVS. Criminalità organizzata ha sgomberato un ristorante in piazza del mercato centrale nel capoluogo toscano. Dopo 2 ordinanze si è proceduto all'esecuzione dello sgombero del ristorante Mama Napoli. Il nuovo ponte sul torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino, intervento simbolo dell'alluvione del 14 marzo, investiti 5,2 milioni per gli interventi a monte e a valle. Oggi il sopralluogo al cantiere in piazza del mercato, dove è stato abbattuto il vecchio ponte, e il nuovo dovrebbe essere pronto per la fine di ottobre. Ce ne occuperemo tra pochissimo. Per la politica inizia stasera alle 21 e finirà domani alle 18 la consultazione in rete degli iscritti al Movimento 5 Stelle in Toscana per decidere se partecipare o meno alla coalizione per le prossime regionali, la coalizione di centrosinistra. E quanto si legge sul sito del Movimento, il PD è intenzionato a ricandidare il presidente uscente Eugenio Giani. La decisione di far correre Giani verrà comunque formalizzata domani sera in un'assemblea regionale del partito, e Gianni sarà nei nostri studi venerdì mattina alle 8:40. E veniamo dunque alle notizie, dicevamo, del Rimaggio a Sesto Fiorentino. Ruspe ancora in azione in piazza del mercato, dove pochi giorni fa si è conclusa la demolizione del ponte, tra i lavori di somma urgenza per il ripristino di briglie, difese spondali e il miglioramento dell'officiosità idraulica del torrente esondato lo scorso 14 marzo a causa dell'evento alluvionale. Quello nuovo sarà pronto, come dicevamo, ad ottobre. Opere fondamentali per mettere in sicurezza l'area, per le quali non è dato sapere, dice l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, se e quando arriveranno le risorse promesse dal governo. Ma sentiamo il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e l'assessora Monni ai microfoni di Sandra Salvato.
Sono lavori molto importanti che il consorzio di bonifica insieme alla regione con la collaborazione del comune sta portando avanti. Ovviamente qui in piazza del mercato sono i lavori più visibili, ma anche a monte e a valle ci sono lavori importanti per mitigare il rischio idraulico. E sappiamo di come il clima è cambiato e di come sia sempre più necessario lavorare sulla prevenzione. Siamo grati, ovviamente il consorzio di bonifica li sta realizzando in maniera molto veloce, ovviamente con alcuni disagi che sono assolutamente purtroppo irrinunciabili quando ci sono lavori di questo tipo, soprattutto nel centro città, ma che sicuramente miglioreranno notevolmente il rischio idraulico sul nostro territorio. Abbiamo aperto già da alcune settimane un confronto, in particolare con gli operatori economici della piazza, con la città, perché è chiaro che la realizzazione di un nuovo ponte, dovendo seguire le normative idrauliche del rischio idraulico, rischierebbe di occupare una parte preponderante della piazza, e quindi stiamo ragionando se un ponte carrabile oppure una passerella esclusivamente ciclopedonale sia la soluzione più adatta.
Un grande impegno del consorzio, del genio civile, dell'amministrazione, una grande collaborazione. Questo è certamente l'intervento simbolo dell'alluvione del 14 di marzo, ma sul territorio di Sesto abbiamo investito da quel 14 di marzo 5 milioni e 2 per gli interventi a monte e a valle. Rimane un fabbisogno di 40 milioni, sono 40 milioni le opere di cui questo territorio avrebbe bisogno per raggiungere un livello di sicurezza adeguato. Poi sappiamo che il rischio zero non esiste. Di queste risorse non sappiamo ancora niente.
Un altro territorio fortemente colpito dagli ultimi episodi alluvionali è stato l'Alto Mugello, che pena anche sul fronte trasportistico. Fino a settembre ancora disagi sulla Faentina che si collegano ai lavori sulla Bolognese, costringendo i pendolari ad una vera e propria odissea. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Purtroppo i pendolari ormai stanno vivendo una realtà che è davvero surreale. I lavori devono essere fatti, vanno fatti, tutti i lavori in concomitanza, penso a quelli sulla via Bolognese, stanno rendendo davvero insopportabile tutta la gestione. Dopodiché già prima si viveva una situazione, ne avevamo parlato anche con voi, una situazione comunque complicata, difficile, con ritardi, treni che avevano tutta una serie di problematiche. Oggi a questo ovviamente il pendolare mugellano, borghigiano in particolare, deve per ovviare ai tanti problemi prende la linea via Pontassieve, e anche quella treni strapieni, aria condizionata che non funziona, 20 minuti di ritardi, insomma è diventato davvero un calvario riuscire a raggiungere Firenze, riuscire a raggiungere il proprio posto di lavoro.
Eseguita nelle prime ore di oggi un'operazione di sgombero coordinata dalla questura e condotta dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale per liberare un immobile in piazza del Mercato a Firenze, sede dell'attività di ristorazione Mamma Napoli. Si tratterebbe di un immobile confiscato in gestione all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, che aveva emesso due ordinanze di sgombero. E quanto rende noto la prefettura di Firenze, ulteriormente particolari sul nostro sito controradio.it. La politica: tra oggi e domani gli iscritti del Movimento 5 Stelle della Toscana sono chiamati a votare per decidere se partecipare al campo largo del centro-sinistra in vista delle prossime regionali, alleandosi con il Partito Democratico e implicitamente accettando la candidatura di Eugenio Giani. Si vota dalle 21 di questa sera alle 18 di domani, particolari nel servizio di Domenico Guarino.
Tocca la rete dunque, come nella migliore tradizione grillina il Movimento 5 Stelle contiano si affida al voto degli iscritti certificati per decidere se alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 debba partecipare da solo, leggiamo testualmente dal quesito, oppure sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione progressista, conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere per iscritto un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici quali emersi nel corso delle riunioni assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito movimento5stelle.eu. C'è tempo per votare fino alle 18 di domani, tre ore prima che il PD insomma svolga la sua assemblea in cui dovrebbe decidere per l'investitura di Eugenio Giani come ricandidato governatore. Una votazione, quella del Movimento 5 Stelle, resasi necessaria in quanto la riunione dell'altro ieri sera per capire se procedere nel sostegno al centrosinistra a Giani non avrebbe portato ad una decisione, dato che nel movimento permangono differenze profonde di vedute in merito, con i gruppi di Livorno, Empoli e Carrara che hanno ribadito la propria profonda contrarietà. Alla fine dunque sarà la rete a decidere, e la rete, come sappiamo, è sovrana, o forse è semplicemente un modo per lavarsene le mani, che prevalga l'una o l'altra posizione.
Spero che gli iscritti del Movimento 5 Stelle decidano per intraprendere una strada di alleanza, di coalizione. Per noi sarebbe molto importante, dobbiamo iniziare immediatamente il lavoro sul programma, che per noi è centrale, lo ha detto a margine di un evento a Sesto Fiorentino lo stesso sindaco Lorenzo Falchi, esponente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e prossimo candidato al Consiglio regionale. E venerdì 8 agosto alle 8:40 Eugenio Giani sarà su Controradio e Controradio TV verso le regionali, dopo la direzione PD sulle elezioni e il voto online del Movimento 5 Stelle. Il presidente della regione sarà nei nostri studi nell'ambito della Newsline. Alle 19:13 minuti veniamo alle altre notizie, torniamo a parlare di salario minimo, una decisione grave, un intento punitivo che mostra tutto il cinismo di un esecutivo che sta impoverendo giorno dopo giorno chi vive del proprio lavoro. Così i presidenti dei gruppi del PD al Senato e alla Camera, Boccia e Braga, il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Zingaretti sullo stop del governo alla legge toscana sul salario minimo varata a giugno a tutela di chi lavora. Ce ne parla Sandra Salvato.
Dopo la normativa sui balneari, il testo unico sul turismo, la legge sul fine vita e il declassamento della pergola, arriva in cauda venenum e in meno di un anno l'impugnazione sul salario minimo. La Toscana parrebbe dunque essere finita nel mirino del governo, che ora cerca nella Costituzione la violazione della tutela della concorrenza, ex articolo 117. Quest'ultimo colpo di cimosa riguarderebbe più nel dettaglio non tanto il diritto fondamentale del lavoratore a vedersi rispettato un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi, ma la possibilità di garantire alle aziende di poter concorrere in gare regionali abbassando il più possibile il costo del lavoro. In furia naturalmente il PD, che sul lavoro battaglia da sempre. Nella legge regionale del giugno 2025 introduce il criterio di premialità per quelle realtà produttive che desiderano tutelare gli stipendi dei dipendenti. Scandaloso, tuona Elly Schlein dal Nazareno, il governo Meloni ha paura del salario minimo, che invece è una legge di civiltà. Sulle barricate anche il presidente della regione Eugenio Giani, pronto ad appellarsi alla Consulta per difendere un lavoro che, dice, deve essere giusto, sicuro e retribuito in modo equo. Se la concorrenza la si deve fare sulla pelle dei lavoratori, siamo ben felici di aver promosso e approvato una legge che secondo il governo viola le regole vigenti, commenta Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in consiglio regionale. L'ennesimo tourbillon politico arriva alle porte della stagione elettorale, ma compatta l'opposizione che, scrivono i Dem eletti in Toscana, non si fermerà davanti a questi trucchetti.
Il governo conferma di non essere interessato alle sorti dei lavoratori dopo che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Abbiamo chiesto un parere anche al segretario regionale della FIOM, Daniele Calosi.
Beh, l'ennesima dimostrazione di un governo che, anziché avere a cuore la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto la dignità salariale delle persone per vivere a bisogno di lavorare, decide di impugnare una legge regionale che garantiva quantomeno negli appalti pubblici questo elemento di garanzia, evitando così le gare al massimo ribasso. Certo, non era la soluzione di tutti i mali che affliggono il mondo del lavoro, però era un buon viatico per costruire anche un modello di sviluppo sui luoghi di lavoro diverso. Il salario minimo è una cosa buona perché stabilisce che sotto quel regime di soglia non possono nemmeno essere rinnovati i contratti. E questo potrebbe essere sommato anche a una legge sulla rappresentanza che stabilisce chi può firmare i contratti e che misura, cioè quindi c'è le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e quindi attraverso una legge sulla rappresentanza il doppio binario, da una parte il salario minimo e dall'altra i contratti sottoscritti alle sigle maggiormente rappresentative, eviterebbe i cosiddetti sindacati gialli che firmano contratti nazionali a condizioni salariali più basse e dei diritti dei lavoratori assolutamente assenti. Quindi il punto è che se la regione toscana interviene positivamente da questo punto di vista, il governo che la impugna la dice lunga su quello che vuol fare il governo.
No all'apertura il 15 agosto del centro commerciale Gigli di Campi Bisenzio. Per questo Filcams, Wiltux e Fisascat indicano lo sciopero per Ferragosto. Una protesta unitaria, anche, dicono, contro il gravissimo licenziamento che rafforza le ragioni della mobilitazione effettuato da OVS. Le lavoratrici e i lavoratori di tutte le attività economiche, nessuna esclusa, presenti nel centro commerciale di Campi Bisenzio, si stanno mobilitando contro l'apertura di Ferragosto, si spiega in una nota congiunta dei tre sindacati. Quella del 15 è un'apertura inaccettabile, specialmente ai Gigli, una decisione che guarda esclusivamente al profitto, si legge ancora nella nota, e che ignora totalmente le esigenze e la dignità di chi lavora.
Messaggio politico a pagamento. Committente responsabile, Gruppo Partito Democratico, Consiglio Regionale Toscana.
Sono Jacopo Meglio e questi 5 anni come consigliere regionale per Firenze mi sono occupato di diritti umani e civili, dalla libertà di scelta sulla fine vita alla formazione sulla sala mista terapeutica, dal reclutamento di medici non obiettori a una chiara condanna contro i crimini di guerra attuati da Israele verso il popolo palestinese, perché la Toscana deve continuare ad essere un riferimento di umanità.
Contro Radio. City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Sabato 9 agosto a Marina di Massa si terrà la manifestazione Aquiloni per Gaza, nata da un'iniziativa di CGL Toscana, Associazione Gaza Fuori Fuoco, Libera Toscana e Arci, alla quale hanno aderito e stanno aderendo tante altre realtà del territorio. Aquiloni in cielo come simbolo di pace, memoria e richiesta di giustizia, sul palco numerosi concerti e interventi per ribadire le richieste rivolte al governo italiano e all'Unione Europea. Tutti i partiti sulla mobilitazione, l'iniziativa e il programma su controradio.it. Sentiamo Paolo Gozzani, segretario regionale CGL Toscana.
Bambini che muoiono di fame, che muoiono dal dolore, senza medicinali. Avevamo questa volontà di metterli in risalto di fronte a un'opinione pubblica, alle istituzioni, alle forze politiche, all'Italia, al governo, all'Europa, che sono di una disumanità inaudita. E l'iniziativa saranno presenti il segretario della CGL Rossano Rossi, Adelmo Cervi, Moni Ovadia, Marco Rovelli, Alessio Lega e tanti altri musicisti. Perché questi personaggi? Rossano Rossi perché rappresenta il lavoro, e il lavoro è vita, è emancipazione, è dignità. Moni Ovadia perché noi non siamo antisemiti, ma siamo antisionisti, così come Adelmo Cervi rappresenta gli antifascisti, perché noi siamo, e lì si sta perpetuando una forma di violenza che è fascismo. Siamo indignati, arrabbiati e continueremo a mobilitarci in un contesto dove non avremmo mai immaginato, dopo che da bambini leggevamo Primo Levi, Se questo un uomo, che si potesse ritornare a queste forme violente di nazifascismo, di imperialismo e di colonialismo. Lanceremo anche una campagna di solidarietà con un fondo, dando dei volantini con un IBA per sostenere gli aiuti umanitari a Gaza.
L'associazione Leopolda Viva, su richiesta di soci e residenti, ha deciso di rivolgersi anche quest'estate all'impresa di vigilanza privata incaricata nel 2023, l'anno scorso, la quale sorveglierà l'intera area che va dal largo di Porta Leopolda via Lagorio, passando da via Michelucci, Bausi e Piazza Bonsanti, nel periodo dal 9 al 31 agosto. Giovanni Mattino è il presidente dell'associazione.
E gli altri anni, nelle due precedenti estate, l'esperimento ha dato risultati assolutamente positivi. La presenza delle guardie giurate è comunque un deterrente importante rispetto a quelle che possono essere le azioni che la microcriminalità intende porre in essere, e quindi, per quanto possiamo apprezzare gli sforzi fatti nell'ultimo anno da amministrazione e prefettura, e la nostra è una delle aree soggette al divieto di stazionamento, quindi nei confronti dei soggetti che siano stati ritenuti pericolosi anche per il compimento di determinati reati, siamo da questo punto di vista diciamo più soggetti a un'attività di controllo, di sorveglianza costante, quindi questo è un aspetto sicuramente già positivo, però non lo riteniamo del tutto sufficiente in relazione a quella che è la situazione del periodo ferragostano. Molta gente va in vacanza e quindi specialmente di notte, dove chiaramente i presidi non possono essere fissi o comunque non si riesce ad ottenere presidi fissi da parte delle istituzioni, la presenza delle guardie giurate è sicuramente una soluzione cautelativa valida che dà più fiducia ai residenti.
Il mercato degli affitti transitori, ovvero quelli con durata compresa tra 1 e 18 mesi, sta attraversando una fase di netto rallentamento. I dati sono raccolti da immobiliare.it Insights per il primo semestre 2025 ed evidenzierebbero un calo marcato della domanda, con le principali città italiane in forte contrazione. In cima alla classifica si trova Firenze, particolari nel servizio di Viola Giacalone.
Solo un anno fa questa tipologia contrattuale rappresentava una valida soluzione per chi cercava flessibilità e costi più contenuti rispetto agli affitti tradizionali o a quelli turistici. Oggi invece gli affitti transitori stanno perdendo attrattiva, messi sotto pressione soprattutto dalla concorrenza degli affitti brevi. Secondo gli esperti, a rendere meno attendibili i contratti transitori sono proprio le piattaforme di affitti brevi come Airbnb, che continuano a garantire guadagni più elevati e una maggiore libertà gestionale ai proprietari. Bari. In città ad alta vocazione turistica, come Firenze, molti appartamenti sono stati riconvertiti per l'accoglienza a breve termine, riducendo quindi l'offerta per studenti, lavoratori temporanei e professionisti in trasferta. Un dato curioso è che nonostante il calo della domanda, i prezzi degli affitti transitori stanno comunque salendo. A Firenze, ad esempio, il canone medio è passato da 21,6 a 22,5 euro al metro quadrato in un anno. Si tratta di un andamento che sembra andare in controtendenza, meno richieste ma tariffe in crescita. Nel frattempo l'offerta di immobili con contratti transitori è aumentata del 32% su base annua a Firenze. Molti proprietari, di fronte a nuove restrizioni locali sugli affitti turistici, stanno cercando di rientrare nel mercato con soluzioni a medio termine. Tuttavia la risposta del mercato è debole, le case ci sono ma mancano gli inquilini. A incidere anche il cambiamento delle abitudini delle grandi aziende, che in passato alimentavano questo segmento affittando abitazioni per dirigenti e dipendenti temporaneamente trasferiti. Il comparto degli affitti transitori si trova quindi stretto tra due pressioni opposte: da un lato la flessione della domanda aziendale, dall'altro la competizione con gli affitti brevi, che restano più vantaggiosi per i proprietari.
Alle 19.25 parliamo della dinamica dei dazi e le ripercussioni anche sul nostro territorio. Il Chianti sta cercando nuovi mercati dopo le decisioni di Trump. Domenico Guarino ne ha parlato con Saverio Galli Torrini, direttore Consorzio Vini Chianti DOCG.
Ora sicuramente gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo mercato per quanto riguarda l'export, e calcoli un 20-25% sul nostro export, che è pari al circa il 70% della produzione. Quindi sicuramente per quanto riguarda il consumo di Chianti, un dazio anche al 15% influisce sicuramente. Detto ciò, come diceva lei, noi speriamo che venga ratificato questo accordo del Mercosur, che purtroppo ancora oggi non è in vigore, e anche per quanto riguarda il Messico c'è un accordo del gennaio 2025 che permetterebbe di abbassare o annullare i dazi, ma anche questo accordo è soggetto adesso a revisione legale nei singoli paesi, quindi non è al momento in vigore. Per quanto riguarda appunto canali alternativi, come il consorzio, noi comunque cerchiamo sempre poter portare le nostre aziende in mercati emergenti. Consideri che torneremo dopo due anni in Brasile a novembre, e per la prima volta porteremo delle aziende in Africa a gennaio del 2026. Quindi noi come consorzio, il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di ampliare i mercati.
Divieto temporaneo di balneazione in un tratto di Marina di Pisa per l'alta concentrazione di Escherichia coli, in una concentrazione superiore ai limiti previsti dalla normativa. Questo quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Pisa adottata in seguito alla segnalazione di Arpat successiva a un campionamento delle acque. Il divieto a finalità precauzionali resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte degli enti competenti. Nello specifico, il tratto di mare è quello situato a sud della foce dell'Arno, compreso tra Piazza Baleari e Piazza Sardegna, in località via Repubblica Pisana. L'anticiclone africano in espansione sull'Italia porterà una nuova ondata di caldo e afa. Da domani la colonnina di mercurio tornerà a impennarsi, tanto che per San Lorenzo sono previsti picchi anche di 40 gradi. Entro giovedì previsti 35-36 gradi in Toscana. Un primo picco sarà toccato tra venerdì e sabato, quando Firenze insieme a Terni potrebbero raggiungere i 39 gradi. Diamo dunque uno sguardo al meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Nelle ore più calde, in particolare sull'Appennino, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento. È tutto con l'informazione regionale per oggi, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito controradio.it, tra poco la linea Milano per il GR di Popolare Network, grazie a Pierluigi Megaers per la regia, ci risentiamo domattina in Newsline dalle 8 e dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.